è più facile all'inizio del corso, perché all'inizio nessuno conosce nessuno, noi ne approfittiamo, poi dopo giustamente diventa più difficile. Comunque, la cartilagine, allora, fa parte dei tessuti di sostegno, come vedremo ne fa parte ovviamente l'osso, e è un tessuto connettivo e quindi ha delle caratteristiche che sono comuni a tutti i connettivi, in quanto la parte dominante è la parte extracellulare e gli elementi cellulari sono più scarsi e separati maggiormente gli uni dagli altri. Dico subito, contrariamente a quanto abbiamo detto per i connettivi propriamente detti e contrariamente a quanto sarà la situazione nell'osso, la cartilagine non è vascolarizzata. Ci sarà vicino del tessuto connettivo che sarà vascolarizzato, ma la parte proprio di cartilagine vera e propria non è vascolarizzata, tant'è che in effetti se voi pensate degli elementi di cartilagine sono bianchi, non sono strutture che sono interessanti dalla vascolarizzazione come tessuto direttamente, e quindi non è né innervata né vascolarizzata. Ovviamente vicino, come succedeva per gli epiteli, ci saranno delle zone vascolarizzate e quindi tutti i nutrienti o tutti gli scambi di gas si fanno attraverso la diffusione delle molecole nello spazio extracellulare. Tutto lo scheletro inizia durante lo sviluppo embrionale attraverso prima degli abbozzi di cartilagine, e quindi vedremo anche come c'è questa soluzione di continuità, potremmo dire, tra la cartilagine e l'osso. La cartilagine però nell'adulto la troviamo in posti molto particolari, che sono alle estremità delle ossa, dove ci sono le zone articolari, e poi in alcune strutture più specifiche che rivedremo più avanti, che sono proprio sostenute da cartilagine, una per tutte le orecchie. Verso le orecchie, l'anima che dà la forma e la struttura all'orecchio è dovuto proprio all'organizzazione, come tessuto che sostiene, è proprio quello della cartilagine. Stessa cosa sull'estremità del naso, e in effetti sono strutture che presentano comunque anche una certa elasticità. Vedremo che ci sono diverse forme di cartilagine, tra cui proprio queste che hanno anche delle fibre elastiche, che per questo hanno questa capacità di poter essere deformate e di riprendere la loro stessa forma. Tra l'altro è una curiosità, però i nostri colleghi di informatica hanno, credo, tuttora un progetto di ricerca sull'identificazione delle persone, no? Che si fa con l'iride, che si fa... Dicono che una delle cose assolutamente per identificare le persone anche sui fotogrammi o da lontano e tutto sono le orecchie, perché i capelli, perché tutto possono essere cambiati, uno può, l'invecchiamento modifica la struttura del viso per riconoscere tutto, ma le nostre orecchie ce le teniamo e sono l'elemento morfologico che secondo le analisi fatte da questi colleghi di informatica sono la struttura che ci caratterizza di più. Perciò l'unico problema sono i capelli lunghi. In effetti perché nascondono le orecchie, perciò diventa difficile in questo caso. Comunque, a parte questo aneddoto, torniamo alla cartilagine. E questa è un'immagine appunto di cartilagine, e come vediamo ai lati troveremo anche del tessuto connettivo, e mentre questa zona centrale è molto facile da riconoscere, è molto tipica perché è una matrice extracellulare che dà amorfa, che dà proprio questa anche maggiore ingrandimento di essere omogenea, non si distinguono ad esempio lamelle, o non si distinguono, a meno poi di fare delle marcature particolari, ma soltanto con una marcatura, con una colorazione istologica, dà sempre questo aspetto molto liscio, molto omogeneo. Liscio non è la parola giusta, ma avete capito cosa voglio dire, non si distinguono nulla, da proprio questa sostanza amorfa nella quale la componente fibrosa non è così forte, così strutturata, e quindi non riusciamo ad apprezzarla anche se è presente. E l'altra cosa caratteristica sono le cellule che sono presenti dentro praticamente alle specie di piccoli alloggetti. C'è uno spazio dovuto anche all'insieme dei glicosaminoglicani, proteoglicani e su queste molecole di cui abbiamo parlato, che anche con l'acido ialuronico permettono di avere questo alone e di non avere direttamente la cellula a contatto con proprio la matrice extracellulare vera e propria, e quindi costituiscono queste immagini, ne vedremo altre anche più belle cammin facendo. Abbiamo detto una funzione di sostegno, quindi anche loro di tipo scheletrico, per evitare che il tessuto possa collassare. E ad esempio troveremo della tipica come zona dove si trova della cartilagine, e quella rappresentata dalla trachea. Pronto? No, non è l'ufficio tasse, no? Stasi, IMU, le cose. Potevamo qualche fare un po' di soldi, no? Comunque, speriamo che non ci sia un ufficio del comune o qualcosa che abbia un numero vicino a questo, perché sennò siamo finiti. Allora, dicevo, le troviamo appunto a livello della trachea, dove è proprio la parte che dà sostegno, d'accordo, e a fare in modo tale che ovviamente il tessuto non collassi. Permettono il movimento, e quello che corrisponde a quello che vi dicevo, li troviamo alle estremità delle ossa dove ci sono le articolazioni. Sono importanti come via transitoria verso la formazione dell'osso, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo fetale, più, come vedremo, tutta la crescita, cioè nelle ossa lunghe, tra il bambino, okay, e tutta la fase di crescita, e quindi non soltanto l'aspetto fetale, ma per raggiungere la taglia adulta, la zona da dove si allungano le ossa è una zona particolare che è immediatamente al di sotto della testa dell'osso, e vedremo come troviamo in ossa che sono in crescita questa zona particolare che contiene questa cartilagine, che promuove appunto l'allungamento dell'osso, e poi questa cartilagine viene mano a mano sostituita dalla struttura ossea vera e propria. Raggiunta l'età adulta o la dimensione adulta, l'altezza, a questo punto questa zona di cartilagine cosiddetta di coniugazione sparisce, ed è il motivo per il quale uno smette di crescere. Okay? Evidentemente in alcuni casi, a casa mia si vede che quella cosa è rimasta per molto tempo, perché io sono quella piccola, e quindi questo è tipico della crescita. E bom. Vi dicevo che queste cellule si trovano qua, questo è il loro nucleo, ok? Cioè qua abbiamo la cellula, il nucleo, il nucleolo, e attorno questa zona che è più scura, che è così chiamata questa lacuna. Le cellule che compongono la cartilagine prendono il nome di condrociti quando sono nello stato differenziato. Come si chiamano le cellule precursore dei condrociti? Condroblasti, esattamente per la nomenclatura che vi dicevo prima. Quindi si vedono appunto la presenza di queste cellule, e come noterete in alcuni casi sono isolate maggiormente perché la parte di matrice extracellulare le divide, e in altri casi sono a diretto contatto, non le cellule direttamente ma le loro lacune. Queste sono strutture che sono chiamate gruppi isogeni. Sono cloni cellulari, frutto della divisione cellulare, e il fatto di produrre la matrice extracellulare, come abbiamo già descritto quando parlavamo dei tessuti connettivi propriamente detti, fa sì che mano a mano in realtà si allontanano le due cellule che prima erano frutto da una divisione cellulare. E quindi queste si sono divise più di recente di quanto sia l'aspetto di avere ad esempio queste due cellule che probabilmente erano frutto di una divisione precedente. La prima divisione ha portato a queste due cellule, questa si è di nuovo divisa, e queste due sono ancora in quello che viene chiamata il gruppo isogeno. In alcuni casi è rimasta soltanto la lacuna, e poi queste cellule vanno anche incontro a morte cellulare. Quindi le cellule che formano questa matrice extracellulare sono chiamati condrociti. Abbiamo detto ci sono diverse tipologie di cartilagine che troveremmo nelle diverse zone dove è presente questa cartilagine, e si differenziano in particolare tre tipologie, che sono la cartilagine ialina, la cartilagine elastica e la cartilagine fibrosa. La cartilagine ialina è come l'abbiamo vista prima, ed è quella dove proprio la matrice extracellulare contiene delle fibre di collagene, contiene dei glicosaminoglicani, dei proteoglicani, anche delle molecole adesive, ma il tipo di collagene che è presente nella cartilagine ialina è quella di tipo 2, che è di questo tipo qua, e associa delle proteine che fa sì che questo tipo di cartilagine non forma delle fibre, cioè questo tipo di collagene non forma delle grosse fibre, rimangono sotto forma maggiormente di fibrille. La cartilagine elastica è semplice, è la stessa composizione della cartilagine ialina, ma in più ha delle fibre elastiche. Quindi la cartilagine che troveremmo all'estremità delle ossa è una cartilagine ialina, presenta la composizione che qua è riportata, presenta un livello molto alto di idratazione, presenta il fatto di poter resistere alla compressione, ma di per sé non è una struttura elastica. Perché? Perché è priva della componente delle fibre elastiche. Poi c'è la cartilagine fibrosa, che ha di nuovo un fondo di cartilagine ialina, più però la cartilagine di tipo 1, che è quella che avevamo già visto essere in grado di fare le grosse fibre di collagene. Ed è il motivo per il quale in questo caso si può apprezzare, si può vedere che non è più tutto omogeneo nello spazio extracellulare, la matrice extracellulare, ma si possono vedere delle fibre. È dovuto a questa seconda tipologia di collagene, che è il collagene di tipo 1. Vi ricordate che avevamo visto che ci sono tanti collageni diversi, tipo quello di tipo 4, di tipo 6 si trova di più nelle lamine basali, cioè hanno sempre la stessa struttura, organizzazione di base, ma che può essere o a formare delle grosse fibre o delle fibre più piccole che sono più intrecciate, o d'accordo? E in più, se abbiamo le fibre elastiche, il tessuto elastico, se non c'è la fibra elastica, il tessuto non è elastico. Quindi nello scheletro dell'adulto avremmo alcune zone dove troviamo uno o l'altro di queste tre tipologie di cartilagine. La cartilagine ialina è quella in azzurro su questa rappresentazione, quella che troviamo a livello delle costole e quella che troviamo all'estremità delle ossa lunghe, che troviamo anche in una parte del naso, la parte che è più diciamo rigida, e poi nella punta del naso invece si trova un po' di cartilagine elastica, in verde quella che troviamo appunto nelle orecchie e nell'epiglottide, ok? Mentre per quanto riguarda la cartilagine fibrosa si trova in una delle zone pubiche e poi soprattutto si osserva a livello delle vertebre. Perciò se si osserva la cartilagine a livello delle vertebre si possono vedere le fibre e quindi non più la cartilagine ialina, che invece è quella dove la parte della matrice extracellulare è assolutamente tutta liscia. La cartilagine ialina, per quello che abbiamo visto prima, è quella maggiormente diffusa, quantitativamente più importante, ed è quella appunto di cui abbiamo già detto dove la troviamo, e sarà anche molto importante nelle zone, nell'organizzazione delle zone epifisarie, quello che vi dicevo essere le zone di cartilagine che sono nella zona sottostante la testa delle ossa lunga. In effetti questo è l'osso lungo, la testa, e quindi qua avremo della cartilagine di articolazione, che è quella che mi mantiene, mi permette di diminuire l'attrito tra le due ossa che devono muoversi, e mentre la cartilagine di accrescimento è proprio in questa zona dove l'osso, vedete qua, c'è sotto e sopra questa zona che corrisponde invece all'epifisi, dove troveremo la cartilagine di accrescimento. E quindi se l'osso cresce, cresce perché in realtà cresce da questa zona e quindi la testa si sposta verso l'alto o verso il basso. La composizione e la cartilagine ialina è molto molto acquosa, contiene delle fibre di collagene che abbiamo detto sono in maggioranza quelle di tipo 2, che sono quelle che dominano, più dei proteoglicani, glicoproteine e una componente cellulare che quantitativamente è molto bassa, e quello è molto tipico di tutti i tessuti connettivi. Quello che notiamo su questa immagine, dunque, questo è tessuto appunto di cartilagine ialina. Ritroviamo i gruppi isogeni, in questo caso la cuna è qua in bianco e qua ci sono le due cellule. In alcuni casi, come ad esempio qua, abbiamo già della matrice extracellulare e in effetti le due cellule si stanno allontanando dovuto alla presenza, all'inserimento di materiale tra loro due. Quindi all'interno sono i condrociti e poi vediamo, questo si chiama la matrice interterritoriale, quando si intende per territorio quello invece dove sono presenti appunto i gruppi isogeni. È interessante notare qua quello che è la parte più esterna della zona dove troviamo appunto la cartilagine, che è il pericondrio. Il pericondrio è, vi ricordate, avevamo già parlato quando abbiamo parlato dei ligamenti, o vi ho detto dei nervi, delle strutture attorno che sono di connettivo denso e dove ci sarà un passaggio, diciamo, sarà una zona che sarà condrogenica, che vuol dire che contiene i precursori dei condrociti e quindi dove troveremo i condroblasti. Se riprendiamo, questo è visto dalla periferia verso il centro. Se questi sono i gruppi isogeni, qua in mezzo abbiamo questa matrice ialina che è tra le cellule, le lacune, i condrociti, ok? E questi che sono i gruppi isogeni. Se noi andiamo verso la periferia, troviamo delle cellule che sono molto più appiattite rispetto ai condrociti maturi e che sono in una matrice di collagene dove notiamo molto di più anche una presenza, più andiamo verso il su, dove troviamo delle fibre, fino ad arrivare proprio a una parte di fibre di collagene vere e proprie, dense, e lì troviamo i vasi. Tutta questa parte fa parte della cartilagine. Anche questa parte più esterna, che contiene le cellule che saranno staminali, quelle di minore differenziamento, che danno luogo ai condroblasti, che si differenziano i condrociti. Quindi il tessuto, come negli epiteli, con la professoressa Guattala avrete visto che c'è lo strato più profondo dell'epitelio, che è lo stanto delle cellule basali che sono a diretto contatto con la lamina basale e che sono di nuovo i precursori che portano attraverso la divisione cellulare a produrre le cellule che si differenziano in, nelle cellule epiteliali, ok? Quando abbiamo un epitelio pluristratificato. Tant'è che per sapere quale tipologia di epitelio pluristratificato stiamo parlando, non dobbiamo mai guardare sullo strato più profondo, perché lo strato più profondo ha sempre più o meno la stessa morfologia. Dobbiamo guardare sui strati più esterni, che sono quelli più caratteristici. Qua è una situazione abbastanza simile, nella quale lo strato è ingrassito, se vogliamo, più profondo o meno differenziato, è quello più vicino alla periferia, più vicino alla pericondria. E quindi questo è lo stadio non differenziato, che mano a mano dà le cellule un po' più differenziate, che poi si spostano e producono la matrice extracellulare, e questo fa sì che si differenziano in condrociti. Sono diventati condrociti quando, a forza di produrre questa componente extracellulare ialina, loro rimangono dentro a queste lacune. C'è un'attività anche di distruzione della matrice, di eliminazione comunque delle cellule che vanno incontro a morte, e quindi non è una situazione statica, è una situazione in cui noi abbiamo un ricambio. Le cellule producono, vivono per un certo tempo, muoiono, vengono eliminate e nello stesso tempo si riparte con lo stesso tipo di ciclo. E quindi c'è è un tessuto vivo, anche in questo caso. I nutrienti e i gas sono a livello dei vasi e poi diffondono all'interno della cartilagine. Quindi noi possiamo vedere come la zona che è qua, dove ci sono delle cellule con dei nuclei più piccoli e più appiattiti, ai due lati di questa struttura di cartilagine, sono in realtà i condroblasti, che poi quando si differenziano diventano dei condrociti. Questi sono dei condrociti più giovani, fino ad avere quelli più maturi. Durante lo sviluppo embrionale ci sono queste cellule che inizialmente, appunto, avremmo i condroblasti e che si trasformano in condrociti, e queste qua producono la matrice extracellulare di tipo ialine e mano a mano si separano, mentre quelle che sono al di sotto del pericondrio rimangono come condroblasti e quindi loro rimangono come fonte di cellule precursore per poter produrre le nuove cellule che si differenziano in condrociti. Ok? È abbastanza classico come modello. La costituzione, abbiamo già parlato, dei gruppi isogeni pure, e questa forma, e la parte della composizione, appunto, nelle fibre di collagene che non sono riunite in fascio ma rimangono come un connettivo molto più con delle fibre di minor dimensione, del motivo per il quale non vediamo lamelle o non vediamo strutture di questo tipo. Questo solo per dire come l'organizzazione e come la composizione della fibra, cioè della componente amorfa, che contiene il collagene di tipo 2, questi che sono i proteoglicani, ok? E in alcuni casi l'acido ialuronico. Questo è l'insieme della composizione di questa cartilagine ialina. Questo è l'esempio come tessuto. Quale potrebbe essere? Magari ve lo faccio indovinare. Ah, beh, no, è scritto. Che è la trachea. E un po' uno lo avverte con questa forma che si sente che è circolare. E quindi, se questa è la trachea, quale tessuto uno può riconoscere su questo tipo di immagine? Beh, quelli sono palesi, ok? E questi sono proprio i condrociti. Dove saranno i condroblasti? Ai lati, sotto e sopra. Poi qua c'è del connettivo, dove troveremo in questa parte di connettivo anche più lasso i vasi, che saranno importanti, e anche terminazioni nervose. E cos'è l'ultimo strato verso il lume della trachea? Dell'epitelio. E quindi abbiamo l'epitelio, il connettivo lasso e poi la cartilagine, con la zona che è composta, che contiene i condroblasti, con i nuclei più piccoli, più appiattiti, e sono ai lati, e poi la zona di cartilagine vera e propria. E questa è cartilagine ialina, perché è tutta liscia. E questo l'abbiamo già visto a maggiore ingrandimento, ritrovate dove uno rivede come sono appunto questo strato, che è quello delle cellule non differenziate, che daranno luogo poi ai condrociti veri e propri. E appunto non hanno loro le lacune attorno. Questo è proprio frutto del differenziamento poi dopo, quando si va avanti. È meglio, in effetti, a maggiore ingrandimento. Questo permette, lo vediamo su questo schema, di vedere come i gruppi isogeni rimangono dentro a questa zona, in questa composizione di matrice extracellulare, dovuto proprio alle molecole che hanno appena rilasciato e che si differenzia rispetto a quella zona che invece è interterritoriale, ed è il motivo per il quale dà questa colorazione un po' diversa, ed è dovuto alla presenza di collagene di tipo diverso dal 2. Abbiamo detto che le ossa, nella loro formazione e durante proprio lo sviluppo embrionale, partono come prima di tutto una struttura di cartilagine ialina. E quindi durante lo sviluppo embrionale, quando cominciano a esserci durante tutta la formazione, diciamo, anche dello scheletro, e si vede a questo punto inizialmente soltanto dei pezzi di cellule che si differenziano e acquisiscono le caratteristiche dei condrociti, e quindi fanno questi abbozzi di cartilagine che diventeranno le ossa. Ci sarà poi una trasformazione di questa zona di cartilagine in osso vero e proprio. Quindi questa è proprio la formazione primaria, e in azzurra, in azzurro è tutto cartilagine. Poi c'è una fase in cui c'è proprio una distruzione di questa cartilagine e una trasformazione che promuove il differenziamento a formare degli osteociti e non più delle cellule dei condrociti. E quindi c'è una fase in cui si deteriora, si elimina questa zona di cartilagine che viene sostituita da osteociti. La fase successiva sarà la vascolarizzazione. Abbiamo detto la cartilagine, lei non è vascolarizzata, quindi questa prima anima dell'osso non è vascolarizzata. E qua ai lati c'è proprio del connettivo denso e quindi se vogliamo la struttura di per sé è come un cilindro, e mentre la zona di cartilagine ha già quello che ci lascia intuire la forma di un osso lungo, e la forma di un osso lungo ha un'anima più stretta e le due estremità che sono più larghe. Quindi ci sarà la crescita dei vasi, prima centralmente, e questo è accompagnato dall'inizio della formazione dell'osso e dell'osso più spongiforme. Poi ci saranno due altre zone di ossificazione, cioè dove si passa da cartilagine a osso, e sono le due estremità della testa dell'osso. E quindi troviamo alla fine quello che vi dicevo prima, una zona di osso dove poi rimane una zona di cartilagine che corrisponde a questa zona qua centrale, e di nuovo dell'osso, è lo stesso simmetrico dall'altra parte. A questo punto abbiamo già la struttura dell'osso, questa si differenzia in osso compatto, e a questo punto abbiamo un osso compatto all'estremità e un osso spugnoso, più con delle trabeccole a livello centrale. Senza entrare nel dettaglio della struttura dell'osso, la cosa importante in questo caso è il fatto che rimane una piastra epifisale, che quindi ha i due estremità dell'osso lungo, e questa rimane di cartilagine. Una cartilagine un po' particolare che si chiama cartilagine di coniugazione, e di cui vedremo le specificità di struttura. Quindi un osso lungo, perché questa è l'osso, la testa dell'osso, questa è la zona dove c'è l'articolazione, e quindi questa sarà la cartilagine di articolazione, dove c'è anche il rilascio del liquido sinoviale, vi ricordate che abbiamo detto ricco di acido ialuronico, da questa zona molto idratata, un po', non so bene come spiegare l'aspetto, una specie di gel molto, molto idratato, che permette di favorire lo sfregamento di un osso sull'altro. Questa zona acutuisce anche le scosse, e quindi la testa dell'osso qua è una cosiddetta cartilagine articolare, mentre la zona di cui parlavo prima è questa piastra epifisaria che separa la zona di osso che corrisponde proprio alla testa dell'osso della zona più centrale, che corrisponde invece all'osso spugnoso dell'osso lungo. Un ulteriore, non l'ho accennato qua, ma l'arrivo dei vasi, e questo organizzerà anche il sistema ematopoietico, quello di cui abbiamo parlato appena prima. Comunque, tornando a noi, questa piazza epicisaria è caratterizzata da quello che viene chiamata il cartilagine di coniugazione, e questa cartilagine di coniugazione si riconosce perché in questo caso i condrociti sono allineati a formare queste pile di condrociti allineati nel senso proprio della crescita dell'osso. Questa figura, che sembra essere la stessa messa due volte, non è un errore, ma è semplicemente per far vedere la situazione prima e dopo un tempo di crescita. E quello che succede è che abbiamo appunto qua sotto è l'osso trabecolare con gli osteoni, e sopra sono i condrociti, che in istologia si riconosce che sia una cartilagine di coniugazione dovuto al fatto che i tipi cellulari sono dello stesso tipo, ma invece di essere sparsi sono infilati. Questa è la zona di proliferazione, che è quella superiore. Questa è dove sono i precursori, e in pratica si infilano ulteriori cellule, e questo fa crescere questa zona verso l'alto. Ok? Quindi si aggiungono condrociti sulla parte che a questo punto è un'organizzazione polarizzata, con l'aggiunta dei condrociti sulla parte che è più vicina alla testa dell'osso. Se noi guardassimo dall'altra parte sarebbe rovesciato. In contemporanea c'è un fenomeno di ossificazione, perciò ci sono diversi tipi cellulari che intervengono, distruggono la parte di cartilagine che invece è alla frontiera con l'osso e aumenta la mineralizzazione e la formazione dell'osso. Perciò la piastra epifisaria per tutto il tempo della crescita non è che si allunga, rimane la stessa, ma per netto con la crescita aumenta, e il fenomeno di ossificazione sotto fa sì che cresce l'osso. Riparte, si aggiungono sulla parte che è più vicina dove ci sono i condroblasti, e sotto si distrugge e si sostituisce con l'osso. E quindi le ossa lunghe crescono alle due estremità grazie alla presenza proprio della piastra epifisaria. Raggiunta l'età adulta si smette di crescere, in quanto sparisce anche sotto effetti ormonali, sotto effetti di tutte queste cellule sono soggette a regolazione, tutto quello che abbiamo detto sulla comunicazione cellulare, e a questo punto viene sostituito dall'osso, ma non c'è più questo effetto di aggiunta dei condrociti, perché fondamentalmente spariscono i condroblasti. Se noi perdiamo i condroblasti, a questo punto l'osso invade il tutto e non abbiamo più la piastra epifisaria. Ok? La cartilagine articolare è proprio una cartilagine ialina, e quindi dove troveremo una grande quantità di matrice extracellulare, di nuovo alcuni condrociti più sparsi, e questa è decisamente ricca di acido ialuronico. Queste, appunto, quando cresce questa parte articolare, possiamo anche avere una forma maggiormente infilata, nel senso che è asimmetrica e non è coperta da un pericardio che la distingue, diciamo, rispetto alla cartilagine ialina classica. Abbiamo detto, oltre alla cartilagine ialina, dove è tutto liscio l'aspetto extracellulare, c'è la cartilagine elastica oppure quella fibrosa. In questo caso avremo, oltre agli altri componenti, delle fibre che potranno essere di natura o elastica, come può essere schematizzato qua, oppure maggiormente fibrosa. Questa è una colorazione che mette in luce il fatto che abbiamo delle fibre e queste sono delle fibre elastiche. Dopodiché bisogna avere qualche informazione in più sulla tipologia di colorazione per riuscire a distinguerle. Però vedete che rispetto alla cartilagine ialina si distingue bene, perché un caso è tutto liscio, dell'altro si vedono comunque queste fibre che separano le cellule. E questa è quella elastica dell'epiglottide, dove anche in questo caso notiamo che tutta la matrice extraterritoriale ha una composizione che testimonia della presenza di queste fibre elastiche. Questo vi avevo detto, quelle che sono fibrose si trovano in particolare a livello delle dische delle vertebre, dei dischi vertebrali, non so, a quest'ora non parlo più, dopo 4 ore non so più dove si mette l'accento. E comunque avete capito di cosa si parla, tutti quelli che hanno problema di vertebre, che sono dai vostri genitori e fino ai nonni, okay? Voi siete per adesso risparmiati da questo problema, però è quando proprio il disco viene a mancare che sorgono proprio i problemi. E questi sono diversi esempi di questa cartilagine fibrosa che si può osservare quando si va a vedere i dischi vertebrali. Benissimo, domani vedremo questo passaggio da cartilagine a osso.